voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, di nuovo al microfono per l'appuntamento del martedì con la trasmissione che arriva dal Bellunese e che questa settimana è dedicata a una partigiana che ci ha lasciati pochi giorni fa, il 19 ottobre. Esther Riposi era nata il 19 ottobre del 1921 e lo stesso giorno ci ha lasciati 95 anni dopo. Con lei avevo avuto una lunga conversazione nella sua casa di Belluno per raccogliere materiali per il film Era la scelta. Quindi la ascoltiamo in questo suo racconto, anche una sua lettura critica di alcuni aspetti della Resistenza, un racconto che cominciamo però con gli anni successivi alla guerra e alla Resistenza per capire come fu ricominciare la vita dopo.
Sono tornata a Roma nel 49, dopo un paio d'anni di lavoro in Svizzera come operaia di fabbrica, dopo che a Belluno ero riuscita a prendere la missione alla seconda magistrale superiore facendo le magistrali dopo il lavoro che mi avevano dato in prefettura appena finita la guerra, anche se avevo la quinta elementare a quel tempo. E il lavoro era quello dell'ufficio dei reduci e dei partigiani. È durato un anno, dopodiché sistemati partigiani e soldati si riproponeva il problema di lavorare. Ero la maggiore di tre fratelli, per cui ero in dovere, insomma, di dare un aiuto alla famiglia. E allora sono andata prima in Svizzera, dove avevo avuto un contratto per lavorare in questa fabbrica, però desideravo tornare a Roma e trovare un altro tipo di collegamento con Roma. Nel frattempo però, avendo aderito al Partito Socialista fin dalla fine della guerra e avendo il Partito Socialista fatto la sua scissione con l'avvento del leader dell'epoca socialdemocratico, anche io in Svizzera avevo capito che il comunismo era una dittatura anche quella, ormai i giornali li potevamo leggere tutti quanti, per cui ho dato la mia adesione dalla Svizzera alla nascita del Partito Socialista Democratico e quando sono rientrata in Italia, perché desideravo tornare a Roma, tornata a Roma ebbi la fortuna di incontrare uno dei miei capi partigiani più importanti, che era diventato senatore nel frattempo, anche lui socialdemocratico, così ho saputo che Belluno, tutta la sezione del socialismo, aveva aderito al nuovo Partito Socialdemocratico, per cui avevo indovinato anch'io dando la mia adesione. E quando mi ha chiesto Irina, ma cosa fai qua? Ah, avevo scelto, no, non c'è ancora la Resistenza, scusami. Mi ha detto, ma cosa fai qui a Roma? Dico, sono in casa dei miei ospiti del tempo della guerra, no, dove avevo fatto la bambinaia, in attesa di trovare un lavoro, perché anche quel tempo, parliamo del 48-49, era difficile trovare un impiego. Dice, adesso ci penso io, e mi ha portato alla direzione del partito, Palazzo Wedkind, in piazza Colonna, vicino a Palazzo Chigi. E sono entrata là dentro, entrata insieme a lui, e il leader, cioè Saragat, era presidente della Camera, ma a quel tempo pensavo che entrare alla Camera bisognava essere molto più avanti con gli studi che non la modesta ammissione alla seconda magistrale superiore che avevo io. Non avevo, avevo soltanto poco più delle medie, no? E però mi hanno assunto lo stesso, perché evidentemente il senatore, allora lui era stato eletto senatore con le famose elezioni del 18 aprile del 48, quando Saragat aveva già aderito al governo da fare con De Gasperi, no? I comunisti erano andati via, erano stati lasciati fuori, e i socialisti di Neni anche, per cui presi questo lavoro. Però mi si disse subito che la paga era abbastanza aleatoria ed era anche abbastanza modesta, tant'è che a quel tempo 28.000 lire al mese, di quali ne pagavo 18.000 di camera, perché naturalmente mi sono dovuta cercare anche una camera, no? Non potevo continuare a vivere dalla famiglia che mi aveva adottato per un po' di tempo. Era difficile mettere insieme il pranzo e la cena, ma ce l'ho fatta. Piano piano, dopo il periodo alla direzione del partito, sono passata alla redazione del quotidiano La Giustizia. Lì la paga era un po' migliorata, eravamo arrivati già sui 30-40 mila lire. E nel 51 ho fatto venire giù a Roma mia sorella e ho cominciato a prevedere anche la possibilità di un appartamentino piccolo, ma dove lei, che era una grande invalida civile, aveva avuto la polio a 2 anni, e però era stata una brava sarta, poteva anche lavorare in un certo senso, sia pure con la gamba che era offesa dalla polio. E più o meno siamo andati avanti fino a quando un certo giorno mi sono decisa a chiedere anch'io di poter entrare alla Camera dei Deputati. Allora non c'erano i concorsi pubblici, c'era la possibilità di entrare alla Camera dei Deputati pagati a giornata, quando c'era bisogno, perché c'erano le sedute fiume, per esempio. In quel periodo c'era stata la battaglia elettorale per l'ingresso dell'Italia nella NATO. Tu non ti puoi ricordare queste cose, ma io le ho vissute. Oppure quando i comunisti si opponevano a qualche nazionalizzazione, come quella dell'energia elettrica, per esempio, insomma, qualcosa del genere, per cui gli oppositori più o meno come oggi, si opponevano. Facendo le sedute fiume, per cui c'era lavoro per le dattilografe brave come ero io, perché lavoravamo anche di notte, capisci? Infatti quando sono andata in pensione mi sono trovata 6 mesi in più di lavoro straordinario. È stata anche una sorpresa positiva, chiaramente. Sono andata avanti, prima gettone di presenza, cioè soltanto pagata quando mi venivo chiamata. Ancora fame. Piano piano però ho avuto il contratto, ho fatto un piccolo esame interno, ho avuto il contratto, allora lì c'era già una base abbastanza consistente, che era di 90.000 lire al mese. Non dico che si vivesse proprio bene, trattandosi di avere anche una casa, un appartamento da pagare, e l'affitto e la luce, il telefono, eccetera, se non che poi mi sono decisa, con la presidenza di Sandro Pertini, che si era accorto che lì dentro l'arruolamento in ruolo era interno, e lui, da quella persona che era, ha tolto di mezzo l'arruolamento interno e ha voluto far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il concorso. E cioè la necessità, e sono arrivati 300 concorrenti da tutta Italia, e i posti erano soltanto 3, e un posto solo era riservato ai concorrenti interni. Io avevo 47 anni, potevo benissimo partecipare al concorso pubblico perché ero già a contratto, ma sai, eravamo 18 gli interni e tutti i giovani miei colleghi erano tutti laureati e diplomati. Mi battevano sicuramente, no? Se non che fui anche fortunata, perché il tema il classico tema di storia d'Italia dell'ultimo secolo, Risorgimento chiaramente, era il 5 settembre, il 5 novembre del 68, era l'anniversario dei 50 anni di Vittorio Veneto, cioè della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Io ho pensato che era inutile leggere i giornali per capire qualcosa, figurati quanto ero lontana dagli studi. Gli studi li avevo fatti nel 45, 45-46, eravamo nel 68, sai, era un po' un problema, anche se mi ero preparata bene e con molto rigore. Nota bene che a quel tempo Sandro Pertini, che era un compagno socialista, oltre che presidente della Camera, con la Carla veniva a pranzo a casa nostra, da me e da mia sorella, perché gli piaceva la polenta, questo lo sanno tutti a Belluno. Facevo anche degli articoli sulle riviste dei bellunesi nel mondo a proposito di questa polenta col presidente. È venuto l'ultima volta 15 giorni prima di essere eletto presidente della Repubblica. Dopodiché non è più venuto perché non poteva. La DIOS, che era il servizio segreto, non permetteva che un presidente della Repubblica andasse in una casa privata, cioè mandava la polizia a frugare fin sotto i letti, ma non solo nel mio appartamento, negli appartamenti degli altri inquilini, perciò non poteva fare questo. Perciò quello è stato l'ultimo pranzo a casa mia. Comunque, quando sono andata da lui per dirgli: ma porca la miseria, sapevi che io avevo l'intenzione di partecipare, nonostante la mia età, al concorso per entrare in ruolo, perché era in atto l'approvazione per la legge a favore degli ex combattenti, ma bisognava essere in ruolo nello Stato per farsela applicare. E allora questa era la mia ultima chance. Avevo 47 anni, no? Nel 48, nel 68. Mi sono preparata con molto rigore sui due libri che aveva scritto un partigiano che era stato qui anche partigiano a Belluno, si chiamava perché è morto Giuliano Procacci. E finita la guerra, lui era laureato, aveva fatto 200 lezioni alla Sorbona e le aveva raccolte in un libro sulla storia d'Italia. Uno dei miei dattilografi, dei miei stenografi parlamentari con i quali lavoravo, mi ha detto: guardi che lei deve studiare quei due libri, vedrà che preparerà un bellissimo tema sui 100 anni della storia d'Italia. E mi è piaciuto moltissimo, se non che poi la storia d'Italia non c'entrava niente perché ci hanno dato il tema sulla Prima Guerra Mondiale. Però Lester si ricordava quello che gli raccontava la mamma, che aveva subito aiutami, aveva subito come noi nel
L'occupazione
nel
austriaca.
43 gli austro-ungarici, e avevano avuto le stesse cose, cioè chiusi i negozi, nessuna possibilità di lavorare, l'osteria di mia madre era chiusa, l'avevano presa loro, l'avevano confinata in una camera, eccetera, eccetera, e quando il nonno è morto non c'era neanche il legno per fare la bara, e perciò l'avevano vissuta. Però i soldati e gli ufficiali avevano preso possesso dell'osteria. E c'erano anche degli ingegneri cecoslovacchi che stavano cercando di tracciare una strada per arrivare in pianura dove speravano di arrivare, cioè al di là della Piave, per arrivare in pianura, per occupare tutto, no? Dopo di aver buttato i loro soldati dopo Caporetto, no? Ormai avevano occupato tutta questa zona oltre al Friuli, no? E la mamma mi aveva raccontato che loro andavano a mangiare là e raccontavano che stavano facendo il taglio della montagna dove adesso attualmente ci sono il passo di San Boldo, e hanno lavorato quasi un anno. Tutto questo me lo sono ricordato.
Vabbè, poi ci
Presidente
torniamo.
di Lampi, che era parlamentare, era vicepresidente della Camera ed era presidente di Lampi, anche se non diciamo il nome, era presidente di Lampi ed era vicepresidente della Camera, era lui che presiedeva la commissione. Mi sono anche consolata vedendolo entrare perché ci davamo del tu, no? Io frequentavo Lampi a quel tempo, Lampi Nazionale. Comunque mi sono messa nel banco davanti alla commissione. E mi sono messa a scrivere. Un'ora dopo avevo riempito i quattro fogli della del protocollo. Allora mi sono guardata intorno per vedere se c'era un commesso che mi portasse un altro foglio. Dietro a me c'era l'assistente, che era un funzionario della biblioteca. Il concorso era per la biblioteca. Era un funzionario della biblioteca ed era figlio del questore di Roma dell'epoca, il dottor Di Stefano. Mi bussa sulla spalla e mi fa: signore Riposi, lei adesso si alza, viene fuori nel salone con me, le offriamo un caffè, perché c'era anche il piccolo posto di ristoro, ritorna dentro, rilegge subito il suo tema, lo riduce e rimane, le diamo il foglio nuovo, metta anche il tema che avevo scritto originale. Non mi ero accorta che quando ho visto me che scrivevo di corsa, proprio il pensiero fluiva, avevo molti anni di meno, ed era il ricordo, perché poi ho collegato anche il periodo, perché il tema era questo: dite la ragione della Prima Guerra Mondiale, il perché della disfatta di Caporetto e anche le ragioni della vittoria di Vittorio Veneto. Sai, io avevo cominciato con Bava Beccaris quando è nato il socialismo nel 1892, e le ragioni erano anche quelle. Poi c'erano ragioni anche degli operai che cercavano di la questione del sale, insomma, erano questioni piuttosto grevi, no? Che avevano certamente portato all'idea che probabilmente la Prima Guerra Mondiale avrebbe dato forse qualche migliore possibilità. Le guerre non fanno mai niente, anzi sono negative per i paesi, però chi comanda ha sempre la sensazione che le guerre possano dare possibilità. Comunque questo tema è stato collegato da me anche a quello che abbiamo passato dal 43 al 45 e con la vittoria che abbiamo avuto nel 45. So che questo tema è stato letto da tutti, anche alla Camera, mi hanno detto che era fatto in modo tale che sono stata la prima assoluta dei 18 interni e la sesta in graduatoria generale con 300 concorrenti, tutti giovani laureati e diplomati che venivano da tutta l'Italia. E questa è stata la mia grande vittoria, hai capito? Evidentemente avevo azzeccato. Sono entrata subito, il che voleva dire, poi ho fatto anche gli altri esami, cioè il secondo tema era sulla Costituzione, ma io avevo cominciato a lavorare alla Camera subito dopo le giornate a pagamento, ero entrata nella commissione che trattava il bilancio. A quel tempo i bilanci dei ministeri erano trattati da una commissione li esaminava, perciò la commissione, i membri della commissione lavoravano 18 ore al giorno e allora noi lavoravamo tanto, noi datilografe, no? Specialmente io che avevo 400 battute al minuto, allora non c'erano gli strumenti di oggi. Adesso è ben diverso, il personale è ridotto a metà. E poi mi risulta, perché me lo dicono i colleghi, io faccio parte sempre dell'Associazione dei Pensionati, per cui so quello che sta succedendo là dentro, e poi compiendo i 90 anni quest'anno, i primi di gennaio vengo chiamata a Roma e solennemente mi viene data la medaglia d'oro. Sarebbe la seconda, perché la prima è quella degli 80 anni e l'ho già ricevuta.
Thank you.
l'orrore della guerra e in questo caso del primo conflitto mondiale nella canzone Ponte de Priula, che descrive la ritirata italiana dal Caporetto al Piave. Questa esecuzione è del gruppo bellunese Whisky Distillando Fiori, registrata dal vivo dai microfoni di Radio Cooperativa e di Voci dalle Dolomiti nel 2012, in agosto, in occasione del consueto raduno annuale che si svolge a Pian delle Femmine, in comune di Limana. Siamo sulle cime che chiudono la provincia di Belluno a sud, poi iniziano a digradare le colline verso la pianura veneta. Qui sorge anche il Museo della Resistenza, intitolato ad Agostino Piol, che viene gestito da sezioni ampi, in particolare dalla sezione ampi La Spasema della Sinistra Piave bellunese. Ascolteremo più avanti altre canzoni di questo concerto del gruppo Whisky Distillando Fiori, canzoni più attinenti alla memoria della Resistenza, e di questo stiamo parlando questa settimana qui a Voci dalle Dolomiti, ricordando la figura di Esther Riposi, partigiana bellunese che ci ha lasciati la settimana scorsa, e qui vi sto proponendo una intervista di qualche anno fa. Esther Riposi se n'è andata a 95 anni, ne stava per compiere 90 quando abbiamo registrato questa conversazione nella sua abitazione di Belluno, nell'ambito delle ricerche per il mio film Era la scelta, e abbiamo ascoltato in questa prima parte il dopoguerra di Esther Riposi, che ci racconta come è stato difficile e faticoso inserirsi nel mondo del lavoro e come comunque poi era riuscita a trovare un posto stabile alla Camera dei Deputati. Ed ora ascoltiamo invece, riavvolgiamo il nastro e ascoltiamo ciò che accadde negli anni dell'occupazione nazista e della organizzazione sempre più massiccia della Resistenza in provincia di Belluno, della quale ci parla appunto in questa seconda parte della conversazione Esther Riposi.
Tornando indietro, ho lasciato Roma il 19 luglio del 43, sono arrivata a casa a Trichiana e il problema si riproponeva: che cosa faccio, che cosa non faccio. Mi ricordo di essere andata a fare l'assistente dei bambini, era luglio, no? Che li portavamo nella Piave per farli fare, i bambini delle scuole, prima, seconda, terza elementare, no? E assieme a una maestra di Trichiana, tuttora vivente, andavamo, ho anche delle fotografie di questo ricordo, andavamo e poi li portavamo a pranzo, le suore facevano il pranzo, così era, per me era possibile anche mangiare, naturalmente, anche se ero a casa mia. E c'era la guerra, ormai erano già 3 anni dal 40, sì, dico bene, siamo entrati in guerra nel 40, noi no? Beh, erano 3 anni di guerra, quasi 2 anni e mezzo, e c'era povertà anche. Il pane, come ti ripeto, mio padre faceva il pane, non mancava, però c'era la miseria. Però mi pareva, poi è caduto il fascismo, non c'erano più soldi da parte della Federazione Fascista di Trichiana di pagare questa iniziativa che dava un po' di possibilità ai bambini di andare, se non al mare, quantomeno al fiume, no? Era la possibilità di... Cioè, ho le fotografie di questa iniziativa. Quando naturalmente si è riproposto di nuovo a settembre, intanto è arrivato poi anche l'8 settembre. Allora io l'8 settembre ero già a Vittorio Veneto, dove una cugina di mia madre aveva una taverna. Là il suo marito, che è stato il primo sindaco socialista di Vittorio Veneto, si chiamava Ferruccio Faggin, è morto da tanti anni, ho capito insomma che cosa voleva dire essere socialisti, perché ha dato a tutti i soldati che cercavano di scappare dalle caserme l'8 settembre, no? Gli ha dato fino all'ultimo capo del suo abbigliamento, i pantaloni, le giacche, tanto perché potessero arrivare vestiti normalmente e non coi vestiti, se no li avrebbero presi i tedeschi. Ne sai quanti ne ha salvati? Insomma, finché ha potuto, ha dato. Per me è stata una sorpresa, insomma, vedere questo cugino che era così generoso. E poi veniva là un professore cieco che prendeva queste derrate, piccole derrate alimentari che davano la possibilità ai primi partigiani che andavano su nelle montagne del Cansiglio di riunirsi in piccoli gruppi. È cominciato là, mi pare che Montaner si chiamava, e qualche volta anche io col professore cieco sono andata su. E da lì è nata la resistenza, è nata la mia partecipazione, l'inizio della resistenza, perché la resistenza è nata in questo modo qua, non è che c'è stato un arruolamento. Dopodiché però io sono rimasta là fino a Natale, perché a Natale mia mamma ha voluto che tornassi quassù, perché sai, si cominciava già a parlare dei pericoli che si correva a fare queste cose. E però nella primavera, intanto è passato l'inverno, come Dio ha voluto, 43-44, nella primavera hanno cominciato però a crescere le formazioni partigiane nelle montagne del Trichianese, collegate con, anche perché qui c'erano gli austriaci, c'erano i tedeschi, mentre sotto c'era la Repubblica Sociale. Allora, sai, era... Le nostre montagne qui erano una specie di confine, no? Però insomma, non è che almeno per quel periodo, dall'8 settembre, dal Natale, Capodanno, insomma il mese di gennaio fino alla primavera, era possibile che restassero nascosti, perché il tempo era cattivo. Purtroppo ti rendi conto come potevano mai vivere, ma i contadini erano molto generosi, c'erano le case dei contadini sperse nella zona, nelle montagne, e davano aiuto anche per dormire, magari nei fienili.
Dopo il ritorno a
Trichianese. E lì mio fratello, che era del 27, aveva 16 anni, è stato arruolato immediatamente, perché i ragazzi che avevano questa età potevano benissimo partire dalla piazza di Trichiana con un carro dove c'era magari da mangiare, polenta o farina o pane o cose del genere, fino nelle montagne dove c'erano i partigiani. C'era questo collegamento, sia pure clandestino e anche piano piano. Allora ho cominciato anche io a entrare in questo movimento di resistenza, perché Trichiana è stato fortissimo, e anche le altre ragazze, perché ognuna di loro aveva un fratello o comunque un padre anche a volte. E questo è andato avanti per tutta l'estate del 44, ma con tanti rastrellamenti, con tanti pericoli. E a quel tempo la Tina Merlin frequentava la mia casa, e lo dice nel suo libro che ha scritto lei, La casa sulla Martinica, descrive che veniva a lavorare con mia sorella per far vedere alla madre che imparava la sarda, a fare il lavoro di sarta, mentre faceva la staffetta partigiana, ed era una delle mie prime staffette. Infatti lei lo dice, io lavoravo con la sorella mentre la Esther era ai comandi superiori partigiani, perché il primo novembre del 44 mi hanno chiamato a far parte del comando militare di zona. Infatti sono riconosciuta sottotenente a tutti gli effetti. Ho ricevuto proprio ieri il bollettino di Belluno, che mi invita a una riunione dove c'è il circolo, come faccio sempre, sono anni ormai che sono iscritta, perché ho diritto. Sono l'unica, ce n'era un'altra che aveva avuto la carica di la qualifica gerarchica di sottotenente, ma è morta da tanti anni, è qui di Belluno. Sono rimasta sola, adesso sono rimasta sola in vita, che mi movimento anche come partigiana, perché la Tea purtroppo non si può muovere più, e neanche un'altra che ancora è, ce n'è ancora una o due, ma non sono rimaste attive. Io sono entrata già subito quando sono tornata a Belluno dopo 60 anni, sono rimasta a Roma per 10 anni dopo il pensionamento, sempre per mezzo della famosa legge dei combattenti, sono riuscita a farmela applicare, anche perché avevo diritto, ormai ero di ruolo. Ma tornando indietro a quando sono entrata nella biblioteca della Camera come impiegata di ruolo, la paga prima era 90.000 lire, quando sono entrata di ruolo mi sono vista portare 260.000 lire. Ed è stata la ricchezza per me. Ecco perché io nel frattempo ho potuto creare con la liquidazione la casa, questa qua, tra l'altro è la casa di uno dei martiri del Ponte di San Felice, perché qui sotto c'è la targa, quando scendi la puoi anche leggere, perché qui nella casa dei Praloran è nata, secondo la storia delle pietre che ha scritto il marito della Tina Merlin, Tony Sirena, qui arrivavano Concetto Marchesi e Norberto Bobbio l'8 settembre, c'è scritto, lo dice lui, e io l'ho saputo dopo, tant'è che quando abbiamo buttato giù il soffitto hanno trovato un paio di le avevano nascosti evidentemente, un paio di fucili.
Che fuggivano da Padova, Marchesi e Bobbio.
Sì, erano docenti, sì, erano, avevano creato qua con la famiglia, con Aldo Praloran, che ti ripeto era comandante il 14 luglio del 44, ho trovato la morte, ma non ti posso mica raccontare la storia della resistenza da quando aiutavo mio fratello partigiano, andavo su anch'io, magari ero io che portava su la posta o quel che era. È perché i comandanti, per esempio i bolognesi che erano qua, che facevano parte del comando zona, come Landi per esempio, mi avevano come dire no, mi avevano usata camminando con una ragazza in bicicletta o a piedi, loro erano piuttosto anziani, era più facile che passassero inosservati, anche perché non avendo 20 anni, ma magari 30, magari 40 o 50, come era il caso di Landi, con una ragazza a fianco. Se tu prendi pochi libri parlano della resistenza, ma c'è un libro che fa una pagina dedicata a me, che è quello di uno scrittore che mi dicono venga ogni tanto a Belluno, mi piacerebbe tanto rivederlo. Il libro si intitola Il momento buono, di Mario Bernardo, che ha scritto questo libro su tutta la storia della resistenza bellunese, e l'ha scritta quasi subito, per cui quello che ha scritto è vero, perché tutte le pubblicazioni che io ho visto sulla resistenza bellunese non ce n'è una che dica le verità, perché come ti ripeto, anche il fatto di aver portato in salvo Vittorio il giorno del 26 aprile del 45, è scritto che l'hanno portato loro e l'hanno buttato in cimitero. Sei ancora vivo?
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Ora, un'azione mia eroica, ho rischiato la vita per portare in salvo un compagno ferito, che è ancora tuttora vivente. Avrei meritato una medaglia, non dico una medaglia d'oro, ma perlomeno una medaglia di bronzo, ecco. Niente, non, nessuno proprio, ognuno di loro ha pensato a scrivere per sé quello che ha fatto e basta. Guarda, ho avuto anche difficoltà a entrare nell'ampi di Belluno, no. Non mi importa niente, insomma, né di cariche né di niente.
Ma perché anche questo manca? Non ci sono questi.
Intanto i partigiani sono. Ti dirò, i partigiani. Allora, vuoi sentire la mia opinione? Ognuno dei partigiani è convinto che la resistenza l'ha fatta da solo, o perché la memoria gli fa ingrandire quello. Me compresa. Anche io sono convinta che l'ho fatta da sola, e tutti gli altri. Allora, con questo peccato originale è difficile essere come, non dico sinceri, perché non sono bugie queste.
Ci sono delle omissioni.
Ma non lo so, valutazioni che ognuno di noi ha dato della propria attività e l'ha data, tant'è che nel mio libro qui non c'è niente della resistenza, ci sono soltanto le pagine dei foglietti che scrivevo da quando sono stata nominata capo sezione collegamenti del comando militare zona Piave fino a gennaio febbraio del 45, quando è stata ammazzata la seconda delle staffette partigiane del gruppo Brigate Gramsci, non so se la Cecilia o la come si chiamano, la Cecilia Menguzzato?
Ancilla,
non so se Ancilla, mi pare che Ancilla, quella che è morta dopo. Quando sono state, quando abbiamo saputo, insomma, ognuno di noi, poi sono state arrestate moltissime. Quando è arrestata la Tea, non è arrestata da sola, tante sono andate a finire in campo di concentramento, quantomeno a Bolzano, però le ultime, degli ultimi mesi del 45, sono andate a finire a Valdenic. Non le hanno portate perché ormai i ponti erano saltati, non le potevano portare, sono rimaste a Valdenic. E a Trichiana sono rimasta sola con la Tina Merlin. Te l'immagini che cosa è stata la nostra giornata? Io mi ricordo a Pasqua del 45 di essere andata con un carico in bicicletta, con un carico di focacce, dove sapevo che c'era un gruppo di partigiani nascosti in una casa verso la Piave. Ma sai, se passavano i tedeschi mi domandavano dove diavolo andavo con un carico di focacce? Ma non ho avuto paura di questo. E, per esempio, i banchieri che erano nascosti in una casa sopra Cesio Maggiore, sopra c'è da quella parte là, in una casa isolatissima. Ma io da Trichiana avevo il coraggio di andare in bicicletta là. Passavo una volta, c'era quando hai presente dov'è la Certosa di Vedana? Ecco, la Esther era, la Irina era con la bicicletta, aveva qualcosa che andava da portare ai banchieri, no? Che erano, c'erano le due ragazze, di nove banchieri, sì, venivano, erano antifascisti, venivano dalla Francia ed erano riparati qua, ma avevano i collegamenti con i comandi partigiani, hai capito? Erano anche perché è stato per molto, non mi ricordo come si chiama di nome, è stato anche nella mia biblioteca dell'Associazione Migranti, non sono tanti anni che è morto. Le due figlie mi hanno accolto, mi ricordo quel giorno che sono arrivata su, ero caduta dalla bicicletta, mi ero rotta le calze, sai cosa vuol dire rompersi un paio di calze, diciamo alla fine di dicembre o i primi di gennaio, e loro mi hanno regalato un paio di calze. Allora ho capito che cosa voleva dire essere partigiani, hai capito? Però lungo la strada, che poco lontano era la Certosa di Vedana, sento una moto, che c'erano sui tedeschi, no? E io avevo qualcosa addosso che dovevo portare ai banchieri. Invece di correre, sono andata lenta, in maniera che non capissero, non pensassero che poteva essere una partigiana. E quando sono passati ho fatto un bel sorriso, tranquilla. Allora, il mio concetto di fare la partigiana è stato, avevo 22 anni, non ero una bambina, niente pantaloni, mentre invece le ragazze che avevano i pantaloni, era pacifico che le consideravano partigiane, perché a quel tempo i pantaloni le ragazze non li portavano. Oggi le portiamo tutti, io sono tutto l'inverno con i pantaloni. Ma allora non li portavano, ma nemmeno io le ho mai messe, ed ero sempre modestissima, in maniera da passare inosservata, perché era questa. Infatti io non sono stata al piano terra, sotto casa mia abitava il segretario del fascio, e questo è un altro episodio ancora. Vedevano arrivare le staffette partigiane, anche se non sapevano che erano staffette, potevano essere lavoranti di mia sorella, per esempio, però sai, c'era anche il pericolo che, perché poi si è anche detto che uno dei figli era andato coi tedeschi, non so se è vero o no, l'hanno visto, qualcuno dice che lo hanno visto sul carro armato, che dalla primavera del 45 ogni giorno arrivavano i carri armati nella piazza di Trichiana e facevano rastrellamenti e bruciavano di qua e impiccavano di là. Gli ultimi che sono stati impiccati al Bosco delle Castagne, mi pare ancora di vederli che passavano, hai presente Trichiana? Venivano dal San Boldo, no? Venivano da Sant'Antonio, dove l'avevano arrestati, erano su un camion, e mi pare ancora di vedere il cugino della Tea, che era venuto qui per salvarsi il paese dove c'era la Repubblica Sociale? Salò. Ecco, la mamma della Tea era di Salò, di un paese vicino a Salò. E questo qui era scappato perché era di leva, non voleva andare qui, ed era venuto qua. E qui si è trovato fra i partigiani, però è impiccato al Bosco, te l'ha detto? No, non te l'ha detto, questo se l'ha dimenticato. Era suo cugino carnale ed è impiccato su al Bosco delle Castagne. Un bel ragazzo, ancora mi pare di vederlo, era il più alto di tutti nel camion, che è passato di là, 4 giorni dopo era impiccato al Bosco delle Castagne. Insieme a lui l'avevamo battezzato il francese, perché nessuno sapeva chi era. A me mi avevano dato la fotografia per fargli fare la carta d'identità fasulla, c'era qualche ufficio qui a Belluno, adesso non mi ricordo, forse era la Rosanna Vedana che poi ha sposato Coleselli, che aveva la possibilità di far fare delle carte, perché qui Belluno nella clandestinità era tutto pieno di case dove tu sapevi tutto, dove era il comando partigiano. Io quando partivo da Trichiana, che avevo qualcosa da portare, per esempio quell'episodio che è stato filmato proprio qui in questo posto qua e che è stato pubblicato, è stato messo nel telegiornale del 2008 al 25 aprile, che non c'è il telegiornale, c'è un telegiornale speciale ed era questo mio documentario. Io ero stata a Montebelluna, invitata dalla Laura Pupato, la sindaco, no? Che oggi è consigliere regionale, mi aveva invitata per parlare con un'altra partigiana del Trevisano, parlare sul 25 aprile. Quando sono arrivata, la prima cosa, ho acceso la televisione per vedere che cosa era successo qua a Belluno, e mi vedo che non c'era il telegiornale, c'era il documentario che mi aveva fatto qualche mese prima, aveva tratto dai due ore della mia registrazione, aveva tratto questo episodio che è bellissimo, sono 28 minuti eccezionali, dove io racconto questo 5-6 gennaio del 45. Lo racconto perché ero partita da Trichiana con una condanna a morte, la sentenza di una condanna a morte che avevano fatto nelle montagne di Trichiana, perché avevano arrestato l'ispettore didattico di Mel, che arruolava i giovani nella Wehrmacht, perché qui quella c'era che comandavano, e allora i partigiani bellunesi, i partigiani delle montagne di Trichiana, la brigata Tolot, che era un po' democristiana, la brigata Tolot, che faceva parte della divisione Nino Nannetti ed era qui sull'orlo, fra il confine nostro, il pian delle femmine, là insomma c'era mio fratello con la brigata Tolot, e avevano fatto la sentenza, hanno redatto la sentenza, mi hanno mandato una staffetta a casa mia e mi hanno detto, un ragazzo, mi hanno detto vai al comando superiore di zona, di cui tu fai parte, manda qualcuno a dare l'ok, dare il sì della fucilazione, noi non lo fuciliamo fino a che non ci danno. E mi sono messa ho pensato un momento, oddio, chi mando delle staffette in giro con questa cosa? Era una persona che ragionava anche allora, capisci? Ecco perché mi sono salvata. E allora ho detto, no, vado io. Mi sono messa addosso la sentenza. Passare per il ponte della Vittoria, dove c'era il posto di blocco, non era facile assolutamente, però come ti ripeto non avevo i pantaloni, ero piuttosto modesta, vestita male, passavo assolutamente inosservata, anche perché ero tranquilla, non ho mai avuto paura, hai capito? e sono passata con perché dovevo arrivare a Belluno, andare a casa della Rosana Vedana, quella che poi ho sposato con Leselli, perché era lei che era un po' a capo di tutto qui, sapeva sempre dove erano i comandi superiori dei partigiani. Cioè, guarda che non sono qui a Belluno, il comando zona non è qui, è a Plois dal Pago, però io non so dov'è. Tu devi andare dal parroco di Pieve dal Pago, che era stato bruciato totalmente, il paese di Pieve dal Pago, nell'estate del 44, c'era soltanto il parroco. Devi andare là, il parroco ti dice dov'è il comando zona. Poteva essere là, poteva essere magari anche in Lagordino, non si sapeva mica dov'era, lo sapeva solo lei, perché c'era una tale clandestinità nelle azioni, una tale intelligenza. I comandi superiori erano formati soprattutto dai bolognesi, diciamo Landi, diciamo il commissario militare, era un colonnello dei cavalleggeri, era un friulano che poi era diventato a capo di quando è finita la guerra. Io lo vedevo a Roma, veniva a trovarmi anche alla Camera. La moglie ancora viva, lui è morto, era il comandante militare del comando zona, hai capito?
Io facevo... C'era un'organizzazione,
c'era un'organizzazione talmente, era un'organizzazione talmente, specialmente negli ultimi 5 mesi, perché il comando alleato aveva dato il si salvi chi può, no? E avevano un po' chiuso, ma tanto io ero entrata a far parte del comando superiore partigiano il 1 novembre del 44, questo è scritto su tutti i libri ed è scritto soprattutto su questo foglio che ha Lisbeck, foglio grande così giallo, lo hanno conservato ingerito dal tempo. Irina, capo sezione collegamenti, comando militare zona Piave, più di così. Eppure non lo sapeva nessuno, nessuno l'ha segnato, lo ha scritto però nel suo libro Il momento buono, dandomi una pagina, dicendo: senza la Irina, una ragazza piena di coraggio proveniente dal movimento cattolico, che non era vero, piena di coraggio e di spirito, insomma, proveniente dal movimento cattolico.
Come andò quella volta che si cercava il comando, quindi dal parroco?
Sono partita da Trichiana, che saranno state le 9, le 10 così, quando sono arrivata qui un'ora e mezza di bicicletta e poi circa la casa che era sul dove c'è oggi via Matteotti, là era la casa loro. Allora arrivo là e la Rosanna mi dice: guarda che non è qui vicino, devi andare a Pieve. Allora mi dà da mangiare qualcosa, come si poteva, e prendo la bicicletta e vado fino a Pieve dal Pago. Il paese è tutto bruciato, arrivo dentro, era il 6 e il 5 gennaio del 45, c'era la neve dappertutto, non te dico il freddo, e poi non ero neanche tanto coperta come potevamo essere coperti a quel tempo. Arrivo dentro, busso, do la parola d'ordine al parroco, morte al fascismo. Allora dentro fra libertà e popoli mi apre la porta, mi vede in quelle incursioni: vieni dentro che ti do un po' di grappa. Mi dà un bicchiere di grappa, lo bevo tutto. Io vedi che sono avvelenata dalla grappa, da quella grappa là, sai? Anche se sono passati 65 anni, posso berla tranquillamente, non mi fa niente. Allora mi dice: guarda, devi fare ancora 2 chilometri, allora adesso esci da qua, perché ormai erano già le 8 di sera, le 6, 7 così, no, forse anche, ma era buio, alle 5 era buio, adesso non mi ricordo, comunque era buio. Adesso tu vai su pianino, probabilmente non potrai andare in bicicletta, perché c'è la neve non è stata spazzata, e io capivo che ero sulla strada giusta quando sentivo, dove stavo attenta, insomma, quando c'erano, qualcuno era passato di là, c'era qualche segno, e quando invece la bicicletta con le ruote andava giù nella neve, vuol dire che sbagliavo strada. Comunque, come Dio vuole, sono arrivata su, tutto chiuso, tutto buio. Dice: guarda, tu riconosci la sede del ristorante che oggi è famosissimo, perché ha 3 stelle Michelin, no? È sempre quello, eh? il padre di Enzo, che è tuttora il proprietario, mi pare che ne ha aperto uno a Londra, figurati, e aveva ospitato, e c'è anche la targa davanti, ancora non l'hanno scalpellata, aveva ospitato il comando zona ed erano là tutti, erano 8 o 10.
Si chiama il posto?
Plois.
E il ristorante?
Il ristorante Dolada, il Dolada. Allora entro dentro, adesso mi è rimasto, tant'è che quando è morto il vecchio, finiamo il discorso.
Io sono quella. Questa sentenza a destinazione.
Allora arrivo, mi dice: guarda, vedi tre pini davanti, non ti puoi sbagliare. E allora lei sei arrivata a Plois, no? Poi c'è anche la chiesa vicino, c'è la chiesa, tutto buio, tu bussi e ti aprono. E arrivo dentro in quelle condizioni, te puoi immaginare, no? Tra l'altro c'era anche. E però come faccio a ritornare a Trichiana? Non c'erano mica i telefonini. Mia madre, che non mi ha visto fino alla mattina dopo, non sapeva che fine avevo fatto. Beh, bisogna tener conto anche dei dolori della famiglia, no? Perché tutto questo l'abbiamo passato, l'abbiamo vissuto, l'hanno vissuto le nostre famiglie. Adesso è come se non fosse successo niente, ti rendi conto? Mia madre, come facevo ad avvertirla? Dove c'erano i telefoni? Non avevamo mica niente.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Libertà è l'idea che ci avvicina, rosso talvolta le carni straziate, provammo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà
Dalle belle città, una delle canzoni più conosciute della Resistenza italiana, qui nell'esecuzione dal vivo del gruppo bellunese Whisky Distillando Fiori. La registrazione è stata effettuata per Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che state ascoltando qui a Radio Cooperativa, nel 2012 in occasione del raduno partigiano a Pian delle Femmine, nei pressi del Museo della Resistenza, in comune di Limana, Sinistra Piave Bellunese. Ogni anno, soprattutto d'estate, si svolgono vari eventi al museo che apre nei weekend, e fra questi appunto il raduno cui abbiamo partecipato nel 2012, nel quale c'era anche il concerto di questo gruppo che ha un repertorio klezmer, ma anche di canzoni popolari e politiche, comprese le canzoni della Resistenza, Whisky Distillando Fiori. Qui a Radio Cooperativa state ascoltando l'appuntamento settimanale del martedì con Voci dalle Dolomiti, questa settimana dedicato a Ester Riposi, che ci ha lasciati la settimana scorsa, aveva 95 anni, partigiana molto conosciuta, memoria veramente importante del periodo della lotta di liberazione, dell'occupazione dei nazisti in provincia di Belluno, che con Trento e Bolzano faceva parte di un'area amministrativa istituita dopo l'8 settembre del 43 da Hitler che la affidò al controllo dei nazisti tirolesi di Innsbruck, che quindi estesero sostanzialmente la loro area amministrativa fino a Belluno, passando per Bolzano e per Trento, attraverso l'istituzione di quella che si chiamava zona di operazioni delle Prealpi, e in questa zona appunto erano inserite le tre province delle Dolomiti, sottratte quindi al controllo della Repubblica Sociale di Mussolini, nata sulle ceneri del fascismo, per cui la repressione in provincia di Belluno era operata da varie truppe naziste che potevano essere composte da personale di varie nazionalità. Fra gli altri erano operative in particolare milizie sudtirolesi e anche trentine appartenenti in particolare al Polizei Regiment Bozen e in un secondo tempo al Polizei Regiment Alpenvorland, quando fu anche per intercessione del vescovo di Belluno, Monsignor Bourtignon, si ottenne che ci fosse un ricambio nella milizia sudtirolese. Furono trasferiti in larga parte i miliziani del Polizei Regiment Bozen, che erano più accaniti, e sostituiti con quelli del Alpenvorland. E sempre nel controllo e anche nella repressione, nei rastrellamenti, venivano utilizzati i militari del Corpo di Sicurezza Trentino, appartenenti cioè alle compagnie dell'arruolamento forzoso operato in Trentino e che vide oltre 3.000 giovani finire in divisa nazista e operare appunto anche nelle province limitrofe e in particolare nel bellunese. Stiamo rievocando questo periodo dunque con Ester Riposi e ora ascoltiamo l'ultima parte di questa conversazione che, vi ricordo, ho registrato qualche anno fa, circa 5 anni fa, proprio nell'abitazione a Belluno di Ester Riposi, nell'ambito delle ricerche per il progetto cinematografico Era la scelta.
Allora mi hanno detto: guarda, tu non ti puoi muovere da qua perché ormai tanto in tanto mangi. Mi ricordo un magnifico minestrone, quanto l'ha mangiato volentieri non ne hai un'idea, non è che gli dava tanto, però lì erano quelli che poi sono diventati senatori, deputati, c'era Tilio Tissi, c'era Giacomo Corona, era rappresentato tutti i partiti erano rappresentati, hai capito? E a tavola hanno letto la sentenza e hanno dato subito il parere positivo per la fucilazione. Io che conoscevo la famiglia e sapevo che questo ispettore didattico era di Mel, aveva dei bambini piccoli, era giovane, no? Aveva dei bambini piccoli, dicevo, più io scendo giù piano, più questo rimane in vita, perché sapevo che avevo una sentenza addosso, no? Dovevo rifare la strada che avevo fatto all'andata, passare per il ponte della Vittoria, passare per quel posto di blocco e poi col pericolo che ti fermassero per strada, no? Io ce l'ho fatta. E siccome era una mattinata, era la mattina della Befana, no? Era una mattinata meravigliosa, piena di sole, piano, 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 venivo giù piano, piano, sai? Perché ho detto, almeno fino a che qualcosa succederà, perché mi spiaceva l'idea che lo ammazzassero, ma era anche giusto farlo, perché sennò questo ne aveva già fatti arruolare tanti, hai capito? Quando sono arrivata a casa mia, la staffetta dalla montagna, che era un ragazzo, era lì che mi aspettava da alcune ore. Ti puoi immaginare quando sono arrivata mia sorella, mia madre, pensavano che non arrivavo più, perché notizie non ne avevano. E io ero partita alle 8 di mattina, sai, passa un po' fino e sono arrivata che era quasi mezzogiorno, il giorno dopo. Ecco, queste sono le cose, io me le ricordo come... Guarda, ti assicuro che mi ricordo perfino la faccia del prete che mi ha aperto la porta. Non ho dimenticato niente di tutto questo. Però l'hanno dimenticato tutti.
Quella sentenza poi fu eseguita?
Sì, immediatamente, subito, anche perché c'era pericolo. Figurati se c'era un rastrellamento. Molti anni dopo, quando io prima di entrare alla Camera ero stata assunta come assistente di un sottosegretario alle pensioni di guerra, lui non è, io non ero andata al ministero con lui, lui era anche presidente dei geometri, del Consiglio dei Geometri, il Consiglio Nazionale dei Geometri, perché era geometra di professione, no? E lui mi aveva chiamato dalla direzione del partito perché mandassi avanti un certo lavoro che riguardava i funzionari, gli impiegati del Ministero della Giustizia che non facevano bene il loro lavoro con gli ordini professionali. Insomma, no, se pagavano gli ordini regionali, provinciali, eccetera, e se non pagavano non li sollecitavano. E lui mi ha detto, guarda, sei brava, vai là e fai per alcuni mesi questo lavoro qua. Naturalmente ho approfittato per far sollecitare dalla segreteria del sottosegretario alle pensioni di guerra di sollecitare quelle di Trichiana, no? Un giorno mi arriva, ti parlo, cosa può essere stato? Io sono entrata dalla Svizzera nel 49, dunque sarò stato intorno agli anni 55, così insomma. E mi arriva una lettera, la firma era della moglie dell'ispettore didattico, che mi chiede, nel documentario che faccio, racconto anche questo, perché questa è la conclusione. Lei mi chiede, ho saputo che lei si sta interessando della soluzione a Roma dove lavora, delle pensioni di guerra, dei caduti in guerra. E cioè io sono la moglie di un caduto in guerra, mio marito, fa il nome del marito, e mi dice, purtroppo mio marito non è più tornato e quando sono venuti a cercarlo i tedeschi, perché andavano tutti i giorni a cercare nominativi, no? Lei gli ha detto che il marito non c'era, che era scappato al sud. In questo modo ha salvato il suo paese. E quando io ho visto che è stata trasmesso il documentario, che concludo con questa, dico, quella signora, perché poi ci sono i figli, aveva tanti figli, no? Allora il sindaco, io sono nata a Villa di Villa, perciò sono anche nata a Melno. Ogni tanto che incontro i sindaci nelle riunioni dei bellunesi nel mondo, eccetera, gli dico: ma scusate tanto, quella signora è morta, ma meriterebbe di essere ricordata, perché se lei avesse detto che erano i partigiani che gli avevano portato via il marito e l'avevano fucilato, vi avrebbero bruciato il paese, eh?
Lei lo sapeva ovviamente.
Lo sapeva sì, ma non lo ha detto. Ha detto che era scappato, è stata intelligente, forse qualcuno gliel'avrà suggerito, che ne so, non lo possiamo sapere, perché tutto era clandestino, ragazzo mio.
Un vessillo in alto sventola, una tela d'un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore. Emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore. Odi il rombo del cannone che dall'Oriente si fa sentir. Presto allarmi, o proletario, è giunta l'ora ormai d'agir. Allarmi, o proletario, è giunta l'ora ormai d'agir. Tutti uniti, tutti fratelli, la più valda gioventù ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Ha lasciato la notte di fiera e forte, umana sempre, combatte cura la notte di, se difendendo la grande causa, morte gloriosa ci coglierà, la vita tua non sarà sprecata e a tu. La vita tua non sarà sprecata e a tutti servirà. Un vessillo in alto sventola, una tela d'un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator. Emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore.
Il Vessillo, un canto funebre delle Brigate Garibaldine, registrato in questo caso dal vivo al raduno partigiano del 2012 a Pian delle Femmine, davanti al Museo della Resistenza, il concerto del gruppo Whisky Distillando Fiori. Stiamo ascoltando la voce di Esther Riposi, che ci ha lasciati la settimana scorsa, partigiana bellunese, aveva 95 anni, se n'è andata proprio nel giorno del suo compleanno. Questa conversazione invece, registrata da me a casa sua, risale a qualche mese prima del suo 90° compleanno. Ascoltiamo dunque la parte conclusiva di questi ricordi di Esther Riposi legati al periodo dell'occupazione nazista e della lotta di liberazione nel bellunese, durante la quale lei era comandante delle staffette nella zona di Belluno e dintorni.
Invece invece con il reclutamento dei nazisti come aveva funzionato?
Ben pochi. Forse l'ispettore era solo l'unico, per quel che sapevo, almeno per la sinistra Piave. Dopo, se qualcun altro, ma sai, la resistenza è stata forte anche nel Cadore, è stata forte anche nell'Alpago, è stata forte, fortissima nell'Alpago. Poi c'è stato un rastrellamento che hanno portato in campo di sterminio, non sono neanche più, dico, sono 7.000 gli internati, dico, da qualche parte sono usciti,
quindi questi
e sono i giovani che hanno i rastrellamenti nel 44 sono stati totalmente cosa è successo nel Cansiglio? Mio fratello è riuscito a passare fra le maglie perché aveva 16 anni e prima di tornare a casa sono passati 15 giorni, noi non sapevamo mica dov'era. A Trichiana hanno portato un ragazzo, l'avevano preso, i tedeschi c'erano là, l'hanno portato e l'hanno impiccato su in una casa, in un come si chiamano? Le case hanno sempre i cosi fuori, non è un balcone, è il piol. Nel piol no, l'hanno attaccato là e siamo andati su a fotografarlo. Anzi, sapendo che io ero il comandante, una delle ragazze di Trichiana mi fa: senti, tu che sei il comandante, fammi un piacere, trovami un po' di sigarette. Siamo andati su i 4-5, sono qualcuna di loro ancora viva, lavorano a Milano, ogni tanto l'estate vengono. E mi trovi un po' di sigarette perché lo vado io a fotografare. E infatti gli ho trovato le sigarette, è andata a fotografarlo, ma l'ho accompagnata anch'io, insomma, non avevo il coraggio di vederlo impiccato, hai capito?
Perché era stato impiccato?
Era stato preso, forse sulle montagne di Mel, quelle sopra Mel, ed era proprio più o meno dell'età di mio fratello. Puoi immaginarti, mi pare ancora di ricordare, c'era la Tina Merlin e io, e forse anche qualche altra partigiana sul pergolo che era sulla piazza, la casa nostra, e vedo questo ragazzo che lo mettono legato dietro, davanti, e vedo che l'abbiamo visto che lo battevano perché parlasse, dicesse da dove veniva, eccetera. Dopodiché hanno capito che era un pargiavole, i pantaloni corti, era il pieno estate, no? E dopo abbiamo saputo chi era. E quando l'ho visto mi pareva che era mio fratello, pensa un po', e si vede che aveva chiesto qualcosa da bere, gli hanno dato, devono aver dato dell'aceto o qualcosa di simile. Dopodiché loro avevano le chiavi della cooperativa perché chiudevano tutti i negozi, no? Tu mangiavi solo quello che ti davano loro, distribuivano, non so, qualche volta un po' di burro, un po' di, insomma, qualcosa distribuivano, insomma la fame era tanta. A un certo punto vedo che vanno ad aprire la cooperativa e tirano fuori una matassa di quelle che le donne mettevano da un albero all'altro per stendere il bucato. Hai presente? Si chiamavano, hanno un nome quelle matasse, hanno un nome, le mamma la chiamava qualcosa, insomma. Vengono fuori e noi ci guardiamo, siamo sul pergolo, vediamo la scena, noi ci guardiamo, diciamo: oddio, la vanno a impiccare. Hai presente tutti questi ricordi? C'era la Tina Merlin, credo che l'abbia raccontato anche lei. E poi adesso su c'è una targa col nome, è stato ritrovato il nome.
Certo, ma...
È su, poco prima di arrivare a Sant'Antonio, là, insomma, in una delle curve là c'è la targa col nome.
Ma quando si parla di tedeschi... voi sapevate in realtà da dove venivano queste forze di occupazione? Perché si chiamavano tedeschi?
In genere venivano dall'Alto Adige, secondo me. Dall'Alto Adige. Erano molto spesso, anche perché parlavano abbastanza bene l'italiano, molto spesso erano quelli che avevano aderito all'Austria. Cioè gli italiani fasulli, insomma.
Per tornare a questi altoatesini di cui parlavamo,
erano terribili.
Come erano? Terribili. C'è qualche episodio magari che...
Ma io, sai, ho avuto la fortuna di non incontrarli.
Non direttamente. Però non, ho sentito dire, sì, erano...
La Tea ti può raccontare o che, quelli che sono, anche le ragazze che sono state portate a Valdenic sono rimaste là, anche loro hanno sofferto perché, sai, sono state maltrattate e tutto. Io ti devo dire che ho agito con... non lo so.
Certo.
Guarda che alla fine del 44... tutti si erano rintanati un po' perché era proprio gli alleati che avevano dato il si salvi chi può dal Consiglio, e anche mio fratello era arrivato a casa, no? Poi lui non era perseguito perché era del 27, ma io abbiamo tenuto in piedi il comando zona, già a Natale eravamo in piena funzione. Io andavo in giro dalla mattina alla sera.
Ma nella gente, diciamo, nelle persone...
Anche se erano stati bruciati i paesi, certo. Anche se nella gente, anche soprattutto nei contadini, c'era stata grande... Oddio, ci può essere stato anche qualche famiglia che avendo avuto magari la casa bruciata o i tedeschi che erano arrivati, avevano fatto rastrellamento, eccetera. Ma sai, erano tanti quelli che avevano i familiari internati, perché i soldati che cercavano di rientrare alle loro case, e zio Gino, il fratello di mia madre, è tornato a giugno del 45 dalla Germania, era del 14, perciò si è fatta tutta la guerra, è andata prima in Albania, poi in Francia, perché siamo andati pure in Francia, no? Dopo lo scoppio della guerra, la prima cosa siamo andati in Francia e poi l'Albania, e poi non ti dico niente, guarda, quello che mi racconta mio zio, poverino, tornato dal... Poi Trichiana aveva un'infinità di soldati che erano andati a finire in campo di concentramento, non quelli di Bolzano che erano i partigiani, proprio quelli dei soldati. I numeri ci sono l'ho letto in piazza, è stata una meraviglia. Il sindaco sicuramente non lo conosceva. È venuto ad abbracciarmi. Bene. Io poi, siccome lui è di Sant'Antonio Tortal, sa benissimo che ho voluto io il monumento ai quattro fratelli Schiocchetto.
Che loro sono stati.
E l'ho pagato anche. Era quel famoso camion che ti dicevo, c'erano su anche loro, dove c'era il cugino della Tea, che poi sono una parte impiccati là, una parte impiccati qua, ma ce ne sono altri anche, sono stati impiccati anche in Valmorel, mi pare. Mi pare che ci sono 10 gli impiccati a Trichiana. Uno sfacello, guarda, fare i partigiani nell'ultimo mese era un dramma, vuol dire avere incoscienza anche.
Ma nella popolazione c'era la consapevolezza che la mano d'opera, diciamo, di questa occupazione veniva in buona parte da queste zone così vicine?
Guarda, sai come si è salvato mio fratello? È andato a lavorare nella Tot durante l'inverno. Ecco, ero andato a trovarlo anch'io dove lavorava. Lavorava sotto feltre, la Tot.
Ma la gente sapeva che quelli che erano in divisa nazista non erano... si sapeva che venivano da posti così vicini, dal Bolzano, dalle valli?
Beh, ma non lo sapevano tutti. Un momento, la gente, prima di tutto tu devi metterti mica con la gente bellunese di oggi, tu devi riportarti a 70 anni fa. Altrimenti non riesci a capire. Sì, Belluno aveva i suoi notabili, ma quanti pochi erano.
Quindi praticamente diciamo che la gente li identificava come nazisti, pensava che erano tedeschi.
Assolutamente, non avevano la percezione forse la Tea poteva sapere chi era, che quello che l'aveva massacrata quassù era Alto Atesino.
E invece...
E poi erano i più cattivi.
E i trentini invece, se qualche ricordo?
Ma sai...
Perché c'erano anche i trentini.
Sì, c'erano anche i trentini, senz'altro, sì.
La Tea, Faronato, per esempio, ricorda che nel camion, diciamo, della
Ma guarda, ognuno di noi, ognuno di noi ricorda soprattutto quello che ha fatto, certo. la propria azione. Allora, tutto quello che io ti ho raccontato, perché l'ho fatto io? ma non lo può conoscere. Chi ha conosciuto questa giornata che ho passato, questa nottata che ho passato, quello che ha passato, che non ha passato i miei genitori, ma chi lo conosce? Non lo conosce mica nessuno?
Certo.
Anche perché io non l'ho mai scritto. No, sono passati 50 anni.
Thank you.
Fischia il vento nell'esecuzione degli Whisky Distillando Fiori in concerto nell'agosto del 2012 a Pian delle Femmine al Museo della Resistenza, dove c'erano anche i microfoni di Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti. Questa settimana siamo arrivati alla conclusione, la trasmissione del 25 ottobre finisce qui, è stata dedicata alla memoria di Esther Riposi, partigiana bellunese che ci ha lasciati la settimana scorsa all'età di 95 anni. Vi ho proposto una conversazione che ho avuto con lei poco più di cinque anni fa, nell'ambito delle ricerche per il film Era la scelta. L'appuntamento, se lo vorrete, per martedì prossimo. Vi lascio con la sigla di Voci dalle Dolomiti, Kelly Macy con la sua In Tune, musica rilasciata con licenze libere Creative Commons, come il podcast di questa trasmissione che trovate a radiocooperativa.org e al sito bellunopop.it. Se volete scrivermi c'è l'email radio@bellunopop.it. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e buona serata.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci dalle Dolomiti.
But then forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional bride. Falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part, here healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.